Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.
Sì, forse bisogna abbassare un po' il volume, ragazzi. Poco. Buonasera a tutti. Presentiamo questo libro, che è un libro collettaneo, come si suol dire, I confini dell'inclusione. È un libro molto attuale e molto utile, necessario in questo momento, perché ci aiuta a capire meglio quello che sta avvenendo attorno al tema, al grande tema del razzismo. Io farò un discorso molto rispetto a loro che fanno discorsi molto articolati, farò un discorso molto basico da cronista, però insomma forse serve anche a far capire come questo libro riesca a intrecciare diversi livelli, e anche il livello in maniera alta, il livello dell'attualità e il livello delle cose concrete che viviamo tutti i giorni. Sui giornali di oggi c'era una notizia, non so se l'avete vista, mi sembra in Abruzzo, sulla costa abruzzese, un migrante di 19 anni, credo della Costa d'Avorio, ha trovato un portafoglio e lo ha restituito alla stazione dei carabinieri. E la persona che l'aveva perduto ha voluto conoscere il migrante e gli ha detto: per ricompensa ti assumo nella mia impresa, perché voglio premiarti. E Repubblica oggi chiudeva questa notizia di cronaca dicendo che le segnalazioni di migranti che trovano portafogli e li restituiscono con tutti i soldi dentro sono numerose, come se fosse una cosa da dover specificare. Questo libro parla è un po' nel linguaggio giornalistico, questo è come se l'uomo che morde il cane che morde l'uomo non è una notizia, ma l'uomo che morde il cane lo è. Quindi dare le notizie in questo modo è un discorso molto scivoloso. Questo libro parla anche di questo. Farò un altro esempio della cultura di massa per cercare di farmi capire, per avvicinarci al tema, che è un tema complesso e molto articolato. Ed è un film di qualche anno fa di Clint Eastwood, interpretato e diretto da Clint Eastwood, che si intitola Gran Torino. In questo film Clint Eastwood interpreta un po' un alter ego di se stesso, cioè un vecchio reazionario che borbotta, che odia da tutti, che fa amicizia con un ragazzino vietnamita che è appassionato alla sua auto d'epoca, una Ford Gran Torino, un'auto che lui tiene e lucida tutti i giorni. E quindi questa cosa, da recensori superficiali, venne accolta, come Clint Eastwood notoriamente ha posizioni abbastanza destre in politica, e invece venne accolta come anche Clint Eastwood nell'era di Obama si apre alla diversità, sceglie l'antirazzismo. E invece questo film parlava esattamente del tema di questo libro, cioè il vecchio americano reazionario sceglieva di fare amicizia col vietnamita laborioso che si appassionava a riparare i motori della macchina che il protagonista teneva in garage, mentre invece nel film si vedeva anche che passando disprezzava gli afroamericani che stavano a perdere tempo sulla panchina, forse anche a drogarsi. Questo libro parla di questo, parla di come i confini, ci sia drammaticamente una linea di confine che in questo momento è sotto l'occhio dei riflettori e sotto l'occhio dei media, che è quella del mare Mediterraneo, è quella a sud dell'Italia, e però come i confini di diverso tipo si aprono e si chiudono, e siano sia all'esterno del nostro paese, come le politiche ormai da qualche anno cercano di produrre. L'Italia e l'Europa ha esternalizzato i suoi confini in Turchia e sta cercando di esternalizzarli adesso, aprendo degli hotspot persino in Libia, dove già ci sono dei centri di detenzione gestiti di fatto dall'Unione Europea o esternalizzati dall'Unione Europea. E però ci sono anche nelle nostre metropoli dei confini, ci sono dei confini che servono a selezionare e a razzializzare le presenze all'interno delle nostre società. Quelli che già ci sono devono passare innumerevoli filtri. Il confine non è solamente quello che viene messo in scena, ma c'è una produzione di confini continua. E cercherò di fare abbiamo diversi, gran parte degli autori di questo libro, cercherò di porre delle questioni a ognuno di loro. Inizierei con Miguel Mellino, che scrive un contributo che disegna molto il contesto entro cui ci muoviamo. Miguel dice una cosa fondamentale, ci dice che il razzismo non è mai sempre uguale a se stesso, ma ha la capacità di modificarsi e adattarsi al contesto socio-economico che incontra e anche alle necessità che incontra, perché va, soprattutto in questa fase, va ad affiancarsi alle logiche neoliberali. Gli chiederei di parlarci di questo, gli chiederei di parlarci di come il razzismo si sia modificato a partire da un evento che lui pone centrale nel suo contributo, che è la crisi dei rifugiati del 2015. Una crisi, lui scrive, che pone un elemento fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare, è una crisi a partire della quale non si parla più di migrante economico, ma all'improvviso la figura del migrante nel discorso pubblico è semplicemente quella del richiedente asilo, vero o finto che sia, che ne abbia diritto o no. Il migrante economico viene spunto dal discorso pubblico perché semplicemente la migrazione economica quasi non si dà. Eppure il discorso dei confini, che vengono continuamente riprodotti e che vengono analizzati in questo libro, serve esattamente a filtrare le persone per valorizzarle e sfruttarle al meglio. Quindi, Miguel, ti chiederei di spiegarci questi due elementi, di come il razzismo sia un organismo continuamente in mutazione, un dispositivo continuamente in mutazione, e di come la grande crisi dei migranti messa in scena nel 2015 abbia costituito un passaggio chiave in questo senso, nella ridefinizione del discorso razzista.
Va bene, grazie Giuliano per la domanda, grazie a voi di essere venuti, spero di rispondere in modo più o meno chiaro e breve, domande che sono abbastanza complesse anche se sono trattate nel libro. La prima cosa, chiaramente io vorrei partire di un'altra cosa, da un'altra cosa che è quella che cerco di... per poi diciamo arrivare a quello, non è che voglio evadere dalle domande poste da Giuliano, però io vorrei diciamo sollecitarvi a riflettere su alcune cose che mi pare che in Italia si parli troppo, ma poi alla fine diciamo così non si cerca di andare oltre, ecco. A me pare che e questo ha a che vedere con la prima domanda che mi poneva Giuliano, no? Il fatto che come io cerco un po' di spiegare nel testo, facendo riferimento non tanto alla tradizione europea di pensiero antirazzista quanto a quella afroamericana o a quella, diciamo così, afrocaraibica, che nella storia della modernità il razzismo non è mai stato sempre un fenomeno uguale a se stesso, ha sempre cambiato pelle, ha sempre cambiato modo di... ha sempre cambiato modo materiale di governare i soggetti razzializzati e le società, e io penso che il razzismo debba essere pensato un po' come diceva, come poneva in qualche modo Foucault in uno dei suoi testi, in Italia meno dibattuti, che è quello bisogna difendere la società, no? In questo testo Foucault dice: guardate che il razzismo non è un mero inganno del potere, non è una mistificazione, non è una bugia, qualcuno che inganna e grazie a quello governa. È qualcosa di molto più complicato, e se voi andate a vedere la storia della modernità, prima la modernità diciamo fuori dall'Europa nelle colonie e poi la modernità anche all'interno dell'Europa, se voi andate a vedere come ha funzionato il razzismo, lui dice il razzismo ha funzionato sempre come una tecnologia di produzione e di governo delle società e dei territori, una tecnologia materiale di governo che produce chiaramente anche come dire, effetti simbolici e governa attraverso una cultura. Però la cosa interessante di Foucault, che ci dice qualcosa che a me pare che non sia molto presente nel dibattito, o meglio nella pratica politica e teorica antirazzista in Italia, no? Il fatto che il razzismo è una tecnologia di governo materiale, non è una mistificazione, non se lo inventa Salvini, no? Adesso che ce l'abbiamo in qualche modo di fronte, è qualcosa che sta nella cultura, sta nella società. Frantz Fanon, un altro autore della tradizione, diciamo così, nera, antirazzista, diceva il razzismo sta dentro la cultura, non fuori la cultura, e anche per questo è un problema. Noi di solito tendiamo a pensare il razzismo come un mero pregiudizio, come qualcosa che ha a che vedere con un certo tipo di ignoranza, con qualcosa che è fuori dalla ragione. Invece no, il razzismo sta dentro tutte queste cose, per questo che è molto pericoloso, ed è per questo che ha un potere di interpellazione sociale come quello che sfrutta in questo momento Salvini. Tutto questo, diciamo, per dire che a me pare che il dibattito antirazzista in Italia e in Europa sia abbastanza, come dire, non sia all'altezza dei tempi, ecco, sia un po', si ripetono sempre le stesse cose, sempre le stesse formule. E questo devo dire in parte perché la sinistra in qualche modo europea, possiamo aggiungere bianca se volete, è abituata a pensare al razzismo in un certo modo, no? A ridurlo semplicemente a un fenomeno di classe, a un fenomeno, diciamo così, di sfruttamento economico, basta, tende un po' in qualche modo a banalizzarlo se volete, no? Quando poi vediamo che nella realtà funziona in modo molto diverso. Pensate per esempio, quando dico che il dibattito antirazzista in Italia è abbastanza, non voglio usare la parola arretrato perché non è quella la parola che voglio usare, però che non sia all'altezza dei tempi. Pensate per esempio ad alcune delle parole, delle espressioni, oppure ad alcune delle politiche che la teoria, che la pratica politica e l'antirazzismo militante in buona parte del mondo ha posto come questioni a un potere che governa la società in modo razzista. In Italia non si sente mai parlare, per esempio, di razzismo strutturale, ed è una cosa che, per esempio, negli Stati Uniti, in America Latina, nelle società coloniali, ma anche in Inghilterra, in Francia un po' meno per dire la verità, però soprattutto in Inghilterra è un problema, una questione all'ordine del giorno, il fatto che il razzismo è un elemento strutturale della produzione e riproduzione della stessa società britannica un po' da sempre, e in particolare all'interno del proprio territorio da quando, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i migranti delle colonie sono arrivati nell'Inghilterra. Razzismo strutturale non si parla quasi mai. Non si parla quasi mai di razzismo istituzionale. Non si parla quasi mai di segregazione. Sono tutti termini che in un paese o in una società o in una realtà politica dove il dibattito in qualche modo antirazzista in qualche modo cerca di incidere, no? Sulla realtà materiale del razzismo, sono tutte questioni che vengono poste in continuazione. Invece qui continuiamo noi a parlare del razzismo in generale, no? Senza aggettivo, il razzismo, quando invece bisognerebbe precisare bene che cosa si intende. Ieri per esempio sono state pubblicate, penso che l'abbiate letto un po' tutti su tutti i giornali, le statistiche sulle nuove povertà, no? In Italia ci sono 5 milioni, io dico quello che dicono i giornali, no? 5 milioni in qualche modo di poveri assoluti, di cui buona parte, l'80%, è rappresentato da quello che possiamo chiamare la popolazione migrante e post-migrante in Italia. Ora, questo aspetto, se voi andate a vedere come viene posto dai giornali o come a volte viene posto anche da realtà politiche che in teoria cercano in qualche modo di porsi come a partire da una prospettiva antirazzista, non viene mai posto il vero problema. Qui la società italiana sta mostrando un elemento materiale di segregazione, cioè gente che sta qui da 40 anni non riesce a uscire da una nicchia di in qualche modo emarginazione, esclusione o povertà, o anche non necessariamente 40 anni, però si continua a porre il dibattito come se il problema fosse la migrazione, mentre in realtà il problema è la società italiana. Il problema è la società italiana, che ha un problema di razzismo strutturale che ha fatto parte di tutta la storia d'Italia, se andate a vedere, già io adesso sicuramente io non sono italiano, sono argentino, però sicuramente siete più a conoscenza di me della storia dell'Italia, vedete che il razzismo ha fatto parte anche dello stesso processo di unificazione della realtà italiana. Quindi è un elemento che nasce proprio con la nazione come tecnologia di produzione e gestione di società e di territorio in funzione di una valorizzazione economica. E invece, se voi andate a vedere la storia dell'Italia, non c'è un dibattito antirazzista serio. Non si è mai posto il problema del razzismo come un problema fondamentale. Questo perché, dal mio punto di vista, buona parte, diciamo così, dei settori che potrebbero porre questo problema o che hanno dovuto porre o che avrebbero dovuto porre questo problema in modo più pregnante, non considerano sempre il razzismo come un effetto di qualcos'altro. Sembra che la verità del razzismo non sta mai nel razzismo stesso, ma sta nell'economia, sta nell'inganno di un imprenditore politico, sta in una mistificazione, sta in qualcos'altro, mentre invece il razzismo, e questo diciamo è qualcosa che è stato messo a frutto anche da tradizioni di pensiero antirazzista molto secolari e molto importanti e influenti, come quella afroamericana per esempio, mentre il razzismo invece, come stavo cercando di dire, è un dispositivo materiale di governo, non è semplicemente una mistificazione, è qualcosa di più, come dire, è qualcosa di più funzionale. Però questo non ci può portare a vedere il razzismo semplicemente come un effetto sovrastrutturale dell'economia, perché, come dicevo prima, il razzismo è anche nella cultura. E se per esempio Salvini può dire le cose che può dire, perché è capace di interpellare qualcosa che sta fuori da lui. Quindi, da questo punto di vista, io non vorrei che succedesse quello che è successo. Mi riferisco in questo caso particolare al tema di cui ci stiamo occupando, no? Migrazione e razzismo. Non vorrei che succedesse quello che è successo con Berlusconi, no? Sembrava che tutti i problemi dell'Italia derivassero da Berlusconi. Adesso sembra tutto il razzismo della società italiana in qualche modo sia addebitabile solo a Salvini. Salvini è il prodotto di tante cose. Tra cui dalle politiche dell'immigrazione che hanno fatto l'Unione Europea per 30-40 anni, i diversi governi italiani, è il problema insomma di tanti fatti, è una conseguenza, è un prodotto di tante cose, che sono quelle cose che vanno indagate per poter costruire un movimento antirazzista realmente efficace nei confronti di questa nuova congiuntura politica che abbiamo. Chiudo adesso, magari do la parola a un altro, poi magari se c'è qualche domanda oppure qualche dubbio, cercando di rispondere alla seconda delle domande di Giuliano sulla crisi dei rifugiati. Se voi andate a vedere la crisi dei rifugiati come è stata gestita dall'Unione Europea, troverete che c'è stato la crisi dei rifugiati, che tra l'altro è anche una costruzione politico-narrativa, no? Non esiste una crisi nei fatti, è stata prodotta come crisi dei rifugiati per governare la crisi in un certo modo. Se voi andate a vedere come l'Unione Europea ha proposto di governare questa crisi, è sfruttando, mettendo a fuoco, mettendo in campo una, diciamo così, una politica di governo, una tecnologia di governo che si fonda su due cose che oggi, a partire dal momento politico che ci troviamo specialmente in Italia, ci appaiono come due cose diverse, no? Securitarismo da una parte, umanitarismo dall'altra. Ecco, l'Unione Europea ha messo in moto, già prima, per dire la verità, della crisi dei rifugiati, ma soprattutto dalla crisi dei rifugiati in poi, un dispositivo di governo di questa crisi che fondeva securitarismo e umanitarismo insieme. Queste due cose fanno parte di un unico dispositivo di governo che in qualche modo è anche finalizzato a qualcosa che purtroppo è rimasto monopolio soltanto di un certo tipo di destra, no? Questo dispositivo con queste due facce, umanitarismo e securitarismo, è stato in qualche modo messo a punto parallelamente alla progressiva mercificazione, valorizzazione e neoliberalizzazione del sistema di accoglienza in Italia. Che il sistema di accoglienza sia un business, non mi piace la parola, io lo chiamerei in altro modo, ma che sia una macchina di rendita, di profitto, è fuori dubbio. perché dobbiamo regalare questo aspetto a Salvini? Che chiaramente poi un'altra cosa da dire è che il business non è delle navi delle ONG che fanno i salvataggi. Il business è qualcosa di molto più complicato, che ha a che vedere con la gestione integrale del sistema di accoglienza, e che in buona parte è stato varato anche da governi che il partito di Salvini in passato ha appoggiato e ha favorito direttamente. Quindi io direi, inviterei, diciamo così, come prima riflessione, un po' a non lasciarci in qualche modo inghiottire da questo meccanismo che ci propone due alternative, no? O l'umanitarismo e le ONG, o il securitarismo e Salvini. Ecco, qui le cose sono più complicate. Io penso che bisogna districarle per poi preparare, in qualche modo costruire un movimento antirazzista che sia in grado di tenere insieme diverse istanze politiche e di essere più efficace anche sul territorio. Pensate a quanto è successo per esempio a San Ferdinando in Calabria, no? Anche lì quello che viene fuori è una razzializzazione progressiva dello spazio sociale, dello spazio economico in Italia. Anche lì, se andate a vedere quello che è successo, le tendopoli dove viveva Sacco in Calabria erano gestite direttamente dalla prefettura, dal ministero, ed erano tutti migranti con diversi permessi di soggiorno. Quindi non riguarda esclusivamente cosiddette baraccopoli informali o cose di questo genere, no. Quella tendopoli è stata gestita e preparata direttamente dallo Stato italiano con le leggi dell'Unione Europea. E qui, se volete, avete anche un'altra novità che ha portato la crisi dei rifugiati. Progressivamente ha in qualche modo determinato una sempre più progressiva istituzionalizzazione dello sfruttamento di lavoro servile e semiservile da parte di rifugiati e migranti, non solo nelle campagne italiane, perché anche attraverso il sistema SPRAR, molti di voi lo sapete bene, molti migranti finiscono a fare lavoro socialmente utile, che significa lavoro essenzialmente non pagato. Quindi è tutto questo sistema che non funziona e che è posto per creare appunto rendita, profitto e soprattutto sfruttamento del lavoro in un certo tipo. E tutto questo chiaramente ha degli effetti sull'intero sistema di reclutamento di forza lavoro in Italia, al di là dei migranti stessi. Quindi io mi fermerei qui.
Bene, Michele ha disegnato per forza di cose in maniera sintetica, velocemente, un contesto molto articolato e molto complesso, e quindi ci avviciniamo al cuore del libro. Passerei la palla a Maurizia Russo Spena, che insieme a Enzo Carbone ha scritto un altro dei saggi ed è una delle curatrici del libro. La questione che ti pongo, Maurizia, è questa. Prima Michele parlava della capacità di mescolare segregazione e umanitarismo, che oggi, per esempio, che lui nel suo contributo mi sembra esemplifichi nell'hotspot, per cui si verifica in giro per l'Italia il fenomeno per cui si propone di aprire gli hotspot, che vengono contestati contemporaneamente dagli antirazzisti e dai razzisti. I razzisti perché non vogliono i migranti, non vogliono il centro d'accoglienza; gli antirazzisti perché non vogliono il centro di detenzione per i migranti. Quindi questo è uno degli esempi della complessità in cui ci troviamo. E quello che ti chiederei è di spiegarci i due canali, sintetizzo un po', i due canali attraverso cui si verifica quella che nel libro viene definita civic integration, cioè l'assimilazione e la costruzione di filtri che alla fine serve a sfruttare questa manodopera e a continuamente selezionarla, che sono, mi sembra, la linea che, con tutte le sue diversità, parte dalla legge turco-napolitana e arriva alle attuali leggi sull'immigrazione, alla Bossi-Fini e ai successivi regolamenti, e poi quella, se vogliamo, più attuale, ma che ha radici antiche, che è quella che riassumiamo dal punto di vista legislativo con la legge Minniti-Orlando, dal punto di vista, diciamo così, che chiamiamo la retorica del decoro, cioè la necessità di da un lato inquadrare e incanalare i flussi migratori, all'inizio con più promesse di diritti sociali e poi via via sempre meno, ma con una linea che non sempre uguale a se stessa, ma che ha seguito una certa direzione, e dall'altro con dei regolamenti e delle retoriche, delle narrazioni, e poi di narrazioni ne parleremo, che disciplinano sempre più le forme di vita e che disciplinano anche le culture, perché decidere come si deve vivere uno spazio pubblico, una città, sto parlando delle retoriche sul decoro, in qualche modo fa parte di questo discorso. Significa dire o tu ti adegui ai nostri usi, che vengono stabiliti a tavolino, peraltro, stabilendo che gli italiani hanno tutti gli stessi usi e vogliono vivere lo spazio pubblico tutti nello stesso modo, oppure non sei degno di stare tra noi, non puoi rimanere con noi. Quindi i due punti che ti chiedo di approfondire sono questi: l'aspetto strettamente la linea delle leggi sull'immigrazione e questo nuovo filone delle leggi securitarie sul decoro, come aspetti della assimilazione, della civic integration.
Allora, grazie innanzitutto a tutte e tutti di essere qua. Io una premessa doverosa la devo fare. Devo ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori di questo festival indipendente, di cultura indipendente, che ci sta ospitando. Sono attivisti e attiviste del quartiere Tufello e del centro sociale Astra e del laboratorio Pazzel. Io insieme a loro cerco di vivificare questo quartiere della metropoli, e diciamo che questo è un festival autofinanziato, autogestito e autoorganizzato, che ospita non solamente musica ma anche appunto tocca una dimensione culturale attraverso dibattiti. Ieri c'è stata anche un'esibizione di poesie, diciamo che lo definirei proprio una stella, un fiore nella desertificazione culturale e politica che questo paese ci sta dando. Questa è una premessa doverosa, grazie all'iFest. Un'altra cosa che ci tenevo a dire, che ovviamente questo è un progetto, questo libro è un progetto di tre pazzi, che siamo io, Enzo, che sta lì nel pubblico, ed Enrico, e abbiamo coinvolto ovviamente degli studiosi e dei ricercatori a noi molto cari, che lavorano insieme a noi da anni su questi temi. Ed è un libro che si pone innanzitutto come provocazione di tipo politico, che cerca di lanciare uno squarcio dentro il dibattito pubblico, che si pone fuori soprattutto dall'accademia, e questo ci teniamo a dirlo, pur essendo alcuni di noi, io no, presenti come ricercatori o professori dentro l'accademia, ma il nostro intento era proprio quello di creare momenti di dibattito e di confronto come questi che stanno avvenendo oggi. Fatte queste premesse, prova a rispondere alla domanda complessissima che mi ha fatto Giuliano, perché, come dire, è proprio l'intero progetto di libro che abbiamo avuto in gestazione nell'ultimo anno, con un rammarico probabilmente, che forse esce veramente fuori tempo massimo, nel senso che noi riusciamo a ricostruire con questo libro le retoriche e gli atti e le politiche pubbliche sull'immigrazione, arrivando fino alle leggi Minniti Orlando, che prima citava Giuliano, la 46 e la 48 del 2017, e fino al piano di integrazione dei titolari del settembre 2017. Non siamo riusciti a salutare l'ingresso di Salvini come ministro dell'interno. Dopodiché, e ovviamente nel mio breve intervento cercherò di spiegarlo, noi pensiamo che Salvini raccolga un'eredità che come dire, con toni probabilmente più aggressivi, più beceri, però riprende decenni, anzi l'ultimo ventennio di politiche europee sulle migrazioni. E qua provo a venire al punto. Sono esattamente due i filoni che ci hanno condotto sotto traccia verso la scrittura di questo libro. L'uno è la questione dei confini come elemento proprio di produzione scientifica e politica, e quindi l'ossessione governamentale, cioè del governo della mobilità umana, che ha l'Europa, ma non solamente l'Europa, e anche lo spazio italiano. Marco Revelli ultimamente in un suo recente libro parla di uno sfilacciamento della trama etica dell'umano, parlando di quello che sta avvenendo sui confini dello spazio europeo. Ecco, io credo che disegni in maniera molto puntuale quello che sta avvenendo. E noi crediamo che i confini in questi anni abbiano assunto una valenza diversa, abbiano cambiato forma, si siano moltiplicati. Sono confini certamente blindati, che adesso assumono un aspetto sempre più muscolare, che hanno cambiato forma ovviamente nelle retoriche, negli atti pubblici negli ultimi anni, e che sicuramente intrappolano i corpi e i desideri delle migranti e dei migranti, ma sono anche dei confini porosi, ed è per questo che ci arrivamo anche alle politiche europee, nel senso che sono confini che selezionano, filtrano, cercano di qualificare per esempio i regimi di mobilità della forza lavoro migrante, e in qualche modo creano una segmentazione della cittadinanza e anche come dire, una segmentazione dei diversi profili dei migranti. Noi diciamo in questo libro che le politiche mainstream si rivolgono a questa figura, a questa categoria che pare essere nuova, come diceva prima Miguel, del rifugiato, di colui che chiede protezione, ma che cosa ne è dei migranti che invece riescono a passare i confini e sono insediati nel nostro paese e producono reddito, lavorano, mandano i figli a scuola? Questo è un aspetto che molto spesso viene nascosto anche nella produzione scientifica nel nostro paese, e noi a questo abbiamo cercato di come dire, di appellarci per parlare di tutti e due gli aspetti, perché siamo convinti che le politiche della civic integration, che probabilmente dopo Enrico approfondirà, a un certo punto inizieranno a toccare anche come dire, in mancanza di flussi migratori, con il blocco delle quote d'ingresso per lavoro, inizieranno a toccare anche le politiche sui titolari e sui richiedenti asilo, vedi il piano di integrazione emanato da Minniti per i titolari nel settembre 2017. Quindi cosa sta succedendo ai confini? L'agenda europea ce lo dice chiaramente, l'agenda europea valata nel 2015, che poi è stata sostanziata anche nel 2016, ma ce lo dicevano già le politiche migratorie all'inizio degli anni 2000. Cioè, l'agenda europea tenta di ridisegnare uno spazio comune europeo, in realtà di difesa dei confini, e con politiche sempre più rafforzate di riammissione e di rimpatrio, con il controllo diciamo, dell'immigrazione cosiddetta irregolare clandestina, e soprattutto con l'aiuto, la cosiddetta cooperazione decentrata ai paesi di origine dei flussi migratori. E lo fa sostanzialmente esternalizzando le frontiere, quindi spostando verso est, vedi l'accordo UE-Turchia, e verso sud, vedi l'accordo UE e Africa, in particolare Stato italiano con alcuni stati europei, lo fa spostando le frontiere, esternalizzandole sempre, ponendo i confini sempre più lontani diciamo dal nostro paese. Ma che cosa fa l'agenda europea? L'agenda europea da una parte appunto blinda, dall'altra parte seleziona, e infatti noi in realtà decidiamo, perché diciamo che selezioniamo e quindi formiamo, come dire, varie segmentazioni e vari profili di migranti anche nell'accesso alle opportunità, alle risorse e alla cittadinanza, perché in realtà noi andiamo a scegliere i migranti o nei territori di origine oppure li filtriamo, vediamo il meccanismo per esempio della carta blu o comunque dell'articolo 23, che è quell'articolo per cui ci sono i programmi di formazione in patria nei paesi di origine, per cui i migranti vengono in qualche modo assimilati, approssimati al nostro modello di mercato del lavoro, al nostro modello culturale, e queste non sono altro che forme di qualificazione e di selezione della manodopera migrante che, come dire, stratificano la mobilità anche del lavoro, esattamente come diceva Miguel. E qua vengo al punto. Balibar ci ha insegnato, ma tanti altri come lui, che in realtà i confini stanno assumendo nuove forme, ma si stanno anche spostando al centro delle nostre metropoli e delle nostre periferie. Basta vedere e analizzare il sistema stratificato di accoglienza. Prima Miguel Mellino citava l'hotspot, che è una vera e propria blindatura selettiva dei sommersi e dei salvati, di chi può addirittura richiedere e accedere all'asilo e chi invece proprio in origine non può neanche provare ad accedere a questo dispositivo. E nello stratificato sistema di accoglienza sono almeno tre gli aspetti che noi andiamo a considerare. Il fatto che in realtà il sistema d'accoglienza, per così come si è identificato ultimamente nell'allargamento dei posti SPRAR e nella gestione che è data anche alle prefetture, per esempio dei CAS, sono luoghi di contenimento dei corpi migranti, e anche lì come dire avvengono anche rivolte a volte, no? Perché poi non dobbiamo mai pensare ai migranti semplicemente come soggetto passivo. Abbiamo visto che sono in grado di ridisegnare anche degli assetti nel mercato del lavoro, di rivendicare i diritti, sono anche la parte viva di questa società, e questa è una cosa che ovviamente noi ci teniamo a ribadire. Dall'altra parte sono i luoghi dell'accoglienza, sono i luoghi anche del lavoro sfruttato migrante, del lavoro sfruttato migrante e anche del lavoro sfruttato degli autoctoni. Pensiamo agli operatori sociali. Pensiamo agli operatori sociali e pensiamo all'opera, per esempio, che fa Giuseppe Faso con il suo manuale dell'operatore critico dell'accoglienza, andando in giro per l'Italia per interpellare gli operatori sociali sul ruolo che hanno dentro i centri d'accoglienza, che è una cosa fondamentale, secondo me, come lavoro minuto che va assolutamente fatto. E dall'altra parte l'accoglienza, il sistema dell'accoglienza, i centri di accoglienza sono diventati un fastidio nelle nostre periferie, perché vengono collocati come grandi contenitori delle megalopoli all'interno di periferie che sono già martoriate, che dove c'è l'assenza di servizi, l'assenza di welfare, l'assenza di lavoro, per cui, come dire, anche questo aspetto va considerato, che è un aspetto federativo, di confederazione anche delle lotte e delle risposte che, diciamo, dobbiamo essere in grado di dare all'altezza della sfida del presente. E da questo punto di vista vengo brevissimamente al secondo aspetto, no, che trattiamo del libro, ed è la domanda che ci poneva anche Giulia. Noi diciamo spesso in questo libro, diciamo in più saggi, che in realtà i confini si sono spostati al centro delle nostre metropoli nelle forme dei confinamenti materiali, cioè nell'accesso alle risorse, al welfare, al mercato del lavoro, ma anche dei confini simbolici che non hanno meno però come dire impatto sulla vita delle persone, anche se si tratta di significazioni, di simboli, perché le retoriche della buona integrazione inchiodano e riescono in qualche modo a normare i corpi, i comportamenti sociali oltre che i territori. E qui vengo come dire al secondo punto, cioè alla legge Minniti-Orlando, che disegna un po' la convivenza urbana e le politiche del decoro. Da questo punto di vista noi analizziamo la legge Minniti-Orlando partendo dal piano dell'integrazione dei titolari, appunto quello di Minniti del 2017, che si muove fondamentalmente su tre categorie. Minniti cosa ci dice? Ci dice, ed è una cosa che ritorna per esempio nei giornali oggi perché è stato fatto un'inchiesta, un sondaggio ai cittadini italiani, ci dice che i migranti, per poter stare in Italia, devono conoscere la lingua italiana. Quindi la lingua non più come diritto, non più come elemento e medium sociale che viene usato nelle relazioni sociali e viene appreso soprattutto nei contesti informali, ma lingua come dovere. Lingua come dovere, perché in qualche modo il migrante in realtà deve rispondere a delle consegne che la società ospite gli dà, che siano consegne sul mercato del lavoro, che siano le consegne dei servizi o che siano appunto quelle dei datori di lavoro più prossimi, che sono le famiglie, le imprese che assumono più migranti in Italia in questo momento. Il secondo aspetto è quello dell'integrazione culturale, quello che in qualche modo appartiene alla sfera della nation building, cioè della nostra appartenenza valoriale e culturale. Ed è qui che volevo porre la differenza forse tra le retoriche, il tracciamento che abbiamo tentato di fare dal 98 turco-napolitano fino a Minniti. Le retoriche anche sull'integrazione culturale, no? Sul fatto che in qualche modo devi appartenere a un patrimonio valoriale senza essere rivendicativo. Vedi ad esempio la carta dei valori costruita proprio sulla comunità musulmana in Italia, che era quella più preoccupante e inquietante. Ecco, le retoriche, se vogliamo proprio notare una differenza, è proprio questa. Ai tempi della turco-napolitano, in realtà, se riuscivi ad avere un ingresso nel nostro paese attraverso il meccanismo delle quote e dello sponsor, l'accesso ai diritti sociali in realtà sulla carta era ben garantito, per cui, come dire, c'erano dei requisiti molto stringenti all'ingresso e in uscita, ma se si riusciva a entrare nel paese il percorso era abbastanza disegnato e si poneva proprio come accesso ai diritti e alle opportunità. Nell'epoca, se vogliamo così raccontarle in maniera approssimativa, però, di Maroni e Berlusconi, le retoriche si sono fatte ovviamente più aggressive, la minaccia, l'inquietudine, il pericolo, vista anche la cornice del terrorismo internazionale, no? Della guerra internazionale, della guerra infinita e della guerra continua. Con le politiche di centrosinistra, che ricordiamo sempre hanno varato poi la carta dei valori, però la carta post-costituzionale per i cittadini considerati diversi, ovviamente tra mille virgolette, in particolare i musulmani, come ricordavo prima, le retoriche si sono fatte un pochino più rassicuranti, per cui un Renzi, un Gentiloni o anche un Prodi non si sono mai permessi di dire bombardiamo i barconi o chiudiamo i porti, però ci dicevano non vi preoccupate, la tecnocrazia e la burocrazia del controllo riesce in qualche modo a filtrare le frontiere e a sapere alle frontiere che cosa accade. Per cui c'è stato un processo di proceduralizzazione, di burocratizzazione del controllo. Ovviamente poi siamo arrivati invece a delle retoriche che stanno un po' in continuità sotto traccia, ma che sono diventate molto più muscolari, molto più enfatiche, molto più aggressive, e questi sono i toni ovviamente di Salvini. Toni che sono molto preoccupanti, perché in qualche modo sdoganano dei comportamenti sociali. E allora il tema è proprio questo: il nemico è Salvini, ma in realtà noi dobbiamo riuscire a parlare con la pancia della società, cosa che abbiamo rinunciato a fare, se non nelle piccole case matte che abbiamo nei territori ormai da anni, no? Rispetto anche, come dire, alla cosiddetta sinistra istituzionale. Il terzo elemento, e volevo aggiungere una cosa, Minniti rispetto a Salvini, che è il passaggio, diciamo, del governo Gentiloni rispetto alle retoriche, lo fa in maniera insidiosa e intelligente, perché ovviamente Minniti racchiude il pericolo della minaccia, dell'invasione, della convivenza urbana che può scatenare i conflitti dentro la sfera giuridica, per cui ci dice: in realtà c'è una sfera costituzionale, i principi costituzionali, i valori costituzionali che devono racchiudere e fornire una cornice di convivenza tra cittadini autoctoni e cittadini stranieri. L'ultimissimo elemento, e qua mi chiudo, che viene richiamato sempre dal piano integrazione dei titolari, è quello del lavoro. Il lavoro ad ogni costo l'abbiamo chiamato. I cittadini devono meritare di essere qui in Italia e devono meritare l'accoglienza, per cui, come dire, c'è questo segno, no, di meritevolezza, per cui non c'è un patto di cittadinanza con i cittadini stranieri che sono qua, ma c'è, come dire, un disegno unilaterale nei loro confronti. Il permesso a punti è un esempio, no? L'accordo di integrazione può essere un esempio di questi. Lavoro ad ogni costo significa che ovviamente non dobbiamo avere parassiti nel nostro paese per meritarsi l'accoglienza e per meritarsi l'insediamento stabile nel nostro paese. Bisogna lavorare anche in maniera gratuita e anche in maniera volontaria, perché bisogna contribuire al bene comune, al bene della comunità. Ci verrebbe da chiederci quale comunità, che cosa siamo diventati, forse questa è la domanda principale. È un altro elemento di alleanza politica, perché ovviamente mi piace anche in questo contesto parlare di questo, è che forse l'alleanza la possiamo trovare immediata. Quando il nostro neoministro Di Maio ci parla del reddito di cittadinanza e ci dice che i nostri giovani o i cosiddetti marginali e poveri che dovrebbero accedere a questa misura ci devono garantire 8 ore di lavoro gratuito socialmente utile, ci sta dicendo esattamente la stessa cosa: dobbiamo meritare il sussidio per poter esistere in questo paese. E qua mi chiudo, grazie.
Veramente complimenti per le sintesi, non sembra di essere davanti a studiosi e ricercatori, sono stupidissimo. Il tema della civic integration, dico altre due cose. Se prima gli slogan della destra erano, e della Lega soprattutto, erano padroni a casa nostra, che aveva un significato ben preciso, c'era il termine padrone e questa roba per cui la nazione era assimilata a una casa e quindi a una proprietà privata da proteggere e ben delineata, e lo slogan con cui Salvini ha vinto queste elezioni raggiungendo la supremazia nel centrodestra e poi di fatto facendo conquistando come birilli i territori gialli dei grillini, è prima gli italiani. Descrive una prossimità e una concorrenza tra i supposti migranti e i supposti italiani, cioè in qualche modo inconsapevolmente descrive una comunanza di destino e il fatto che, come si argomenta a diverse voci e con diversi toni in questo libro, tutte queste politiche finiscono per incidere sui diritti di tutti e sulle politiche che governano la vita di tutti quanti, sulle forme di vita di tutti quanti. A Enrico Gargiulo chiedo proprio questo, cioè come funziona la civic integration, che mi sembra di capire che l'ultimo atto è una carta del 2017 che si basa su lingua e assimilazione culturale, e lui soprattutto nel suo contributo parla di precarietà della vita dei migranti, quindi usa un termine che in questi anni abbiamo utilizzato per parlare di una condizione assolutamente generale. L'altra cosa che ci suggerisce un'analogia con le condizioni universali, con le condizioni di tutti noi, è il fatto che questa promessa di questa integrazione che da diritto diventa a un certo punto un dovere, in realtà non arriva mai a qualcosa di acquisito e di concreto. Appunto disegna una precarietà e disegna un percorso che ha ostacoli, che non finisce mai e che continuamente mette alla prova fino alla richiesta di lavoro volontario, che, come diceva prima Maurizio, fornendomi un gancio, ormai è arrivata anche agli italiani. Quindi questo ti chiederei, di parlarci di come funziona proprio anche rispetto a questo meccanismo infernale che non si conclude mai.
Allora, prima di tutto io mi associo ai ringraziamenti agli organizzatori, alle organizzatrici e a tutte le persone presenti, che è decisamente in numero superiore al previsto, quindi siamo molto contenti. E saluto anche gli altri autori non presenti, autori e un'attrice, Maria Perino, Michael Liv e Paolo Cuttitta, che appunto purtroppo per ragioni geografiche non sono qui, che hanno trattato altri aspetti che poi magari tocchiamo velocemente. Io cerco di andare subito, di stare sul pezzo. Che cos'è la Civic Integration? È una politica che è stata introdotta a livello europeo alla fine degli anni 90. Credo abbia cominciato l'Olanda, poi è difficile effettivamente stabilire chi veramente ha iniziato con cose di questo tipo, nel senso che le prime misure classificabili in quel modo risalgono al 98, credo, l'Olanda. Poi c'è stata una diffusione tra paesi, c'è stato un ruolo dell'Unione Europea che ha favorito questa diffusione attraverso una serie di documenti, però fatto sta che questa idea, questo modo, questa visione dell'integrazione a cui fa seguito una serie di misure, di provvedimenti, è diventata abbastanza diffusa, in maniera più applicata, poi in maniera più o meno soft o più o meno hard a seconda dei contesti. Cosa significa civic integration? Significa che chi arriva in un paese, chi è già dentro i confini o chi vuole entrare, perché ci sono le due varianti, si può applicare prima dell'arrivo a chi è già arrivato, deve soddisfare una serie di requisiti, e questi requisiti di solito hanno a che fare con una dimensione cosiddetta civica e con una dimensione linguistica. Quella civica è quella più scivolosa e più ambigua, lo diciamo subito. L'idea è questa: siccome la civic integration è diversa dagli altri modelli di integrazione che conosciamo, non è l'assimilazionismo, non è la pretesa che si diventi uguali agli autoctoni, che si assimilino i valori culturali degli autoctoni, è qualcosa di diverso. Quello che si deve fare è riconoscere i valori non culturali, non profondi e strutturali della società, ma semplicemente i valori civici, quelli che ad esempio stanno scritti nelle costituzioni. In teoria sembra qualcosa di molto ragionevole, in realtà è qualcosa di molto molto ambiguo. Uno, perché questa distinzione tra valori civici e valori culturali è molto molto scivolosa. Che cosa significa? Dove iniziano gli uni e dove cominciano gli altri? Secondo, attraverso questa scusa si chiede di fatto e di diritto di acquisire, aderire a determinati valori che nulla hanno a che fare con la sfera puramente civica, sono legati alla sfera della cultura, qualunque cosa si intenda con questo termine. Questo è l'aspetto interessante. Il secondo è quello della lingua. L'apprendimento linguistico diventa un fatto dovuto. Quindi in generale l'integrazione da diritto diventa un dovere. Devi integrarti se vuoi rimanere o se vuoi entrare addirittura. La cosa interessante dal punto di vista di chi la studia, ovviamente drammatica dal punto di vista di chi la subisce, è che le misure di solito utilizzate per misurare la civic integration sono dei test, dei corsi. Innanzitutto si parte da che si misura l'integrazione, quindi posso misurare quanto tu, singolo soggetto, ti sei integrato. Se la misurazione va bene rimani, se no ciao, detto proprio sinteticamente. E quindi i test e i corsi sono orientati a fare questa misurazione, a realizzare questa misurazione. Ti faccio un corso o ti faccio vedere, ti esibisco quali sono i valori di questa comunità, se tu li apprendi bene, altrimenti no. E quelle declinazioni vanno dal tragicomico al trash al patetico. Ad esempio in Olanda hanno fatto questo video di 10 minuti in cui c'è l'esibizione del laicismo olandese, donne in topless sulla spiaggia, cose di questo tipo. In Italia si va al patetico, perché non avendo soldi né idee per farlo, quanto ho capito, perché poi qui è difficile ricostruire bene quello che è successo, comunque è stato utilizzato un video di 5 ore di sostanzialmente diritto costituzionale, che penso anche un docente di diritto costituzionale dopo un'ora e un quarto si romperebbe le scatole, un utente normale forse anche 50 minuti perché appunto non c'è nessun approfondimento che vada oltre quella dimensione che io ti veramente ad apprendere. Però questo non è l'aspetto tanto importante, l'aspetto importante è il discorso politico che c'è dietro, come traduco queste idee e cosa pretendo dalle persone che entrano, che vogliono entrare. Quindi questa idea appunto è un passaggio radicale da diritto a dovere, e soprattutto si fondono prima le politiche, già è stata detta questa cosa ma ci torno su perché è importante, le politiche di ingresso e soggiorno e le politiche di integrazione sono due cose diverse, le une erano regolate a parte, una volta che avevi superato il percorso ostacoli e rientrato molto difficilmente avevi diritto al limite a avere un qualche tipo di integrazione, o non avevi diritto a nulla ma non eri costretto a fare qualcosa per dimostrare di esserti integrato. Questo è un aspetto centrale. L'altra dimensione qual è? Torno alla ambiguità tra dimensione civica e dimensione culturale. Che questa civic integration in quasi tutti i paesi, o diciamo anche in tutti i paesi in cui è stata tradotta, e sicuramente in Italia se guardiamo al piano per l'integrazione, di cui poi sicuramente parlerà Giuseppe dopo, risponde a una visione culturalista, cioè l'integrazione è vista esclusivamente in termini culturali. L'immagine è questa: chi arriva si porta dietro una cultura che è una, un blocco monolitico, entra qui, si trova di fronte un'altra cultura che è una, quella italiana, senza distinzioni, e queste culture entrano in conflitto. Il termine conflitto ricorre spesso nei documenti che parlano di questa roba qui. Il conflitto è un conflitto culturale, non materiale. Quello che è scomparso, ammesso che ci sia mai stato nella politica, ma se guardiamo i primi documenti prodotti dalle commissioni legate alla turco-napoletana, in realtà un pochino c'era, è un'idea materiale dell'integrazione. L'integrazione è soprattutto, prima di tutto, un problema di disuguaglianze economiche, differenze nell'accesso alle risorse, asimmetrie di potere, differenze nell'accesso alle conoscenze sui servizi. Questa dimensione è stata completamente dimenticata, quindi ti devi integrare, se non ti integri è un problema tuo che non fai abbastanza, non è un problema strutturale, cioè di un contesto che non ti dà le condizioni perché tu possa integrarsi. Qualunque cosa si intenda con questo termine, che è un termine assolutamente carico di significati molto diversi e contraddittori tra loro. Quindi qual è il rapporto con la precarizzazione? Vengo al suggerimento di Giuliano. Precarizzazione nel testo lo usiamo riferito agli status. Si parla esplicitamente di precarizzazione delle appartenenze, cioè di precarizzazione degli status che formalmente legano gli individui alle persone. Questa è un'altra cosa che diamo per scontata. Infatti qui un'altra categoria che negli studi sull'immigrazione è utilizzata in maniera molto elastica nel testo è quella di stratificazione civica. C'è sempre il termine civica, ma un'altra, civic stratification in inglese. Cioè il fatto che anche qui, se guardiamo i presenti, troviamo persone che hanno banalmente status giuridici differenti che le legano al paese in cui ci troviamo. Questi status ovviamente sono organizzati verticalmente, alcuni sono più solidi in cima c'è la cittadinanza, altri sono più deboli. È banale questo fatto, ma quello che non è banale è che ci siamo dimenticati che questa struttura esiste innanzitutto non in natura, ma in quanto esiste qualcuno che la produce e l'alimenta continuamente, e che soprattutto l'accesso alle varie posizioni che compongono la struttura non è frutto di merito, di qualità o di percorsi meritocratici tra mille virgolette, è frutto molto spesso del caso, dell'arbitrio. Quindi trovarsi più su e più giù non ha nulla a che vedere col merito individuale. Quindi questa struttura è gerarchica e verticale, profondamente diseguale nelle posizioni e nel modo in cui le si raggiunge, nel modo in cui si sale, si scende, quindi sia a livello statico sia a livello dinamico profondamente iniqua. L'integrazione civica, quindi la civic integration, interagisce con questa stratificazione perché rende ancora più precarie le posizioni delle persone attraverso meccanismi che hanno giustificazioni molto labili. Dicevi prima, chi supera il test dice ok, ho dimostrato che mi sono integrato, quindi sono cittadino, manco per niente. In alcuni paesi gli stessi test danno accesso alla cittadinanza, non in Italia. Quindi nonostante tu abbia dimostrato di esserti integrato, non vieni premiato con la posizione apicale della struttura gerarchica. Questa cosa perché non la si giustifica, difficilmente un politico si prende la briga di giustificare questa situazione, però è un fatto importante. Quindi le politiche di integrazione civica, rendendo difficile il rinnovo del permesso di soggiorno o l'accesso al permesso di soggiorno laddove vengono fatte per ingresso, contribuiscono a rendere ancora più stabile, ancora più ineguale questa struttura. Quindi questo è un aspetto interessante. Il caso italiano, ad esempio, chi vuole acquisire la cittadinanza per naturalizzazione, espressione orribile, deve sottostare a dei requisiti, se vogliamo, più blandi rispetto a quelli dell'accordo. L'accordo di integrazione in Italia è applicato in maniera praticamente inesistente per mille ragioni che non stiamo qui adesso a spiegare, o casomai ci torniamo dopo. Lo spiegano anche molto bene Enzo e Maurizio in un altro contributo di qualche anno fa, dati alla mano. quindi è più in Italia un problema potenziale che non attuale, però non si sa mai con l'aria che tira. Ma il principio è valido: se vuoi diventare cittadino non devi sottostare gli stessi requisiti a cui devi sottostare se vuoi rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi la logica è anche molto contraddittoria, cioè la premialità non c'è, mentre invece la premialità per quello status non è sottoposta a questi requisiti. Qui un po' di storia anche politica sull'Italia, vado avanti velocemente. Questa cosa qui effettivamente la massima espressione della civic integration all'italiana è l'accordo di integrazione, che venne introdotto nel 2009 da Maroni dentro il cosiddetto pacchetto sicurezza. Questo già è un fatto eclatante. C'è una misura che dovrebbe incidere strutturalmente sulla condizione dei migranti residenti legalmente in Italia, sta dentro una cosa che si chiama pacchetto sicurezza e che viene emanato col pretesto dell'emergenza. Ora, qualcuno avrebbe dovuto chiedere nell'immediato, qualcuno l'ha fatto, sicuramente Maroni non ha risposto, ma anche a livello politico non credo che le richieste purtroppo siano state così vincolanti, cosa c'entra l'integrazione strutturale di persone che hanno già avuto il permesso di soggiorno, perché in Italia l'accordo lo firma chi è già arrivato, con la sicurezza e con l'emergenza immigrazione. Quindi questo è un primo aspetto rilevante. Poi viene costruito dopo, a colpi di regolamenti e circolari negli anni successivi, ma in realtà degli antecedenti. Abbiamo nominato la Carta dei Valori. La Carta dei Valori della cittadinanza, dell'integrazione, l'ha fatta Giuliana Amato in quel breve governo 2006-2008. Questa carta era pensata in realtà per chi chiedeva la cittadinanza, quindi era una forma appunto di civic integration legata all'acquisizione della cittadinanza e non all'accordo di integrazione. Però c'è da dire che negli ambienti della sinistra istituzionale moderata questa idea della civic integration, l'idea dell'accordo di integrazione, non è stata condannata né bocciata immediatamente, tutt'altro. Quindi questa evoluzione o involuzione delle politiche migratorie era pienamente interna alle trasformazioni che avvenivano nella visione dell'immigrazione da parte della sinistra di governo. Quindi in questo senso, tornando a quanto detto prima, cambia lo stile, cambiano le retoriche, cambia le aggressività, ma questa roba qui è pienamente interna alle trasformazioni che tutto l'arco politico italiano ha avuto negli ultimi 20 anni in tema di immigrazione, tranne ovviamente alcune componenti marginali. Quindi su questo bisogna interrogarsi. Bisogna interrogarsi su cosa ne è di una reazione politica a sinistra rispetto a questo tema quando questo è stato il percorso. L'altra questione, torno a quanto detto prima, magari chiudo, è quando smettiamo politicamente di chiederci come mai esistano queste differenze di status, come vengono giustificate e cosa e come le riduce o invece le inasprisce, come l'accordo di integrazione, abbiamo un problema politico. Quando smettiamo appunto di chiederci come sono sostenibili queste disuguaglianze di status, il problema è fortissimo. Quando diamo per scontato il fatto che esistano, allora lì una trasformazione si è compiuta. Quindi in questo senso, vedendo questo libro, sapendo la presentazione, mia compagna che non è in Italia in questo momento ha detto: certo che, guarda, il nostro libro effettivamente avete scritto, cioè, un libro di storia in questo momento. Hai scritto un libro di storia dell'integrazione, non un libro attuale, purtroppo. Cioè, spiega in parte, almeno a livello istituzionale, come si è arrivati a quello che c'è adesso, perché la strada gli è stata spianata totalmente, a tappeti rossi. Cioè, Minniti, questo già ne ho parlato abbondantemente, il passaggio sì, Minniti ha l'aspetto più interessante di Minniti è che se questa, la civic integration in Italia era pensata inizialmente soprattutto per i cosiddetti migranti economici, prendiamo queste distinzioni chiaramente con mille molle, con un fastidio politico e giuridico totale, però per capirci, per coloro che venivano in Italia chiedendo un permesso di soggiorno, ottenendo un permesso di soggiorno per lavoro o per il ricongiungimento familiare, non era previsto e non è tuttora per i cosiddetti migranti forzati. Con le iniziative del piano per l'integrazione di Minniti, la circolare prima di Alfano, poi i decreti Minniti Orlando e il piano, questa stessa logica entra a far parte anche della vita quotidiana e delle politiche pensate per i migranti cosiddetti forzati. Quindi tutta questa roba qui, questa l'ha fatta Minniti appunto, non l'ha fatta nominalmente la destra, è stato un modo per estendere, radicalizzare tutto quanto. Altro pezzo, e chiudo veramente, ne parlano Maria e Michael nel loro capitolo, studiano le politiche, loro studiano in realtà i processi di integrazione dei ragazzi di seconda generazione. Qui in questo capitolo si concentrano sulle politiche e in particolare sui documenti istituzionali prodotti dal Ministero dell'Istruzione in cui vengono descritte i problemi o le questioni di relazione tra i minori di seconda generazione, ragazzi figli di stranieri per dirla meglio, e la componente italiana popolazione scolastica, dando già per scontato che esista una differenza anche qui ontologica tra gli uni e gli altri. Quindi anche lì questo passaggio si è consumato. Non solo, se i primi documenti turco-napolitano, le commissioni, i rapporti della commissione che allora esisteva sulle politiche di integrazione, nel parlare dell'integrazione degli adulti un minimo di orientamento, un approccio materiale ce l'aveva, quindi le disuguaglianze ad esempio erano considerate. Parlando dei minori o delle questioni scolastiche, andava direttamente su un approccio culturalista, quindi già lì hanno sdoganato questa idea. I ragazzi a scuola hanno problemi esclusivamente per questioni culturali, assorbono la cultura dei genitori che va in conflitto con quella degli altri, dei coetanei italiani, e lì iniziano i problemi. Quindi anche lì questo atteggiamento politico e tecnico ha spianato la strada a una visione che si è radicalizzata estendendosi a tutti i settori, non solo a quelli per cui era pensata. Grazie.
No, prima Enrico diceva, poi Giuseppe ci parlerà del piano per l'integrazione. Io, con l'autorità che mi è conferita,
no,
dirò che deve parlare di un'altra cosa, ma se vuoi poi ne parli. Nel senso che tutto questo, tutti i testi di questo volume sono attraversati da un'altra tensione che è, non lo dico per dire o per fare per ruffianeria, per piaggeria, è una tensione, un'attenzione agli elementi culturali e di narrazione del fenomeno migratorio, che sono costitutivi e che sono concretissimi, perché tutti gli autori a modo loro sono attenti a questa dimensione e avete visto che ne hanno parlato anche nei precedenti interventi. Giuseppe Faso, che sta a contatto con gli operatori che lavorano con i migranti da anni, lavora esattamente scarnificando le parole e smontando quelle che da qualche anno ormai chiamiamo le narrazioni tossiche sui migranti. Nel suo contributo ci spiega per esempio come Salvini a un certo punto inizia a fare una distinzione artificiosa ma di grande successo, percorrendo la strada che gli è stata asfaltata dalle politiche precedenti, per esempio tra i veri e i finti profughi. Poi dedica delle pagine meravigliose in cui decostruisce e demolisce un servizio di Report della Milena Cabanelli, in cui si buttano lì aggettivi così. Bisogna molto stare attenti agli incisi nelle cose in televisione e nelle cose che leggiamo, perché lì vengono buttate le cose che poi esplodono dopo, che creano senso, o si sparano numeri, e lui è attentissimo a fare questo discorso qua. Ci dice in qualche modo che il discorso corrente è un discorso banale, non dicendo che bisogna contrapporre la banalità all'originalità, ma arrivando all'etimologia del termine banale. Il banale deriva dal ban, cioè dalle consuetudini che vengono imposte dal padrone. Essere banale voleva dire conformarsi a quello che chiedeva il padrone nella Francia del...
Sì, no, in tutta Europa
In tutta Europa nell'undicesimo o dodicesimo secolo. Quindi la domanda che gli faccio è esattamente questa, cioè come hanno funzionato queste narrazioni e come, se ci fai degli esempi, perché quello che ci serve, tra le tante cose che ci servono per rialzare la china, è esattamente, cioè, noi siamo arrivati al punto che qua, nel discorso che dovremmo tutti conservare, rileggere e analizzare, che fece Salvini al Senato sulla crisi della nave Aquarius, lui seminò una serie di robe, arrivando anche a sostenere che gli avvocati d'ufficio, c'è una lobby degli avvocati d'ufficio per difendere i profughi. E quella, io non sapevo che è un discorso che va avanti, è uno dei luoghi comuni che circolano, degli stereotipi che circolano, secondo cui ci sono delle... E poi gli replica un senatore grillino in cui, che dice che le crisi dei migranti vengono create ad hoc dai padroni del mondo, così come vengono create le crisi finanziarie. Quindi, e questa è una roba che fino a qualche anno fa potevamo ridacchiare, e oggi è assolutamente, sono sicuro che se vado in un bar qua di fronte, e vi assicuro che nei bar di Torpignattara si dicono queste cose qui, cioè si dice che c'è qualcuno che muove questi esseri che si fanno muovere così, sono degli oggetti che loro non hanno colpa, però vengono qui a distruggerci e a rovinare il nostro stile di vita. E quindi questo è un altro pezzo del discorso che ci serve. Quindi ti chiederei di approfondire più questo lato delle narrazioni e delle parole che costruiscono senso comune.
Sì, io devo un po' limitare questa richiesta, prima dicendo che il mio ruolo in questo lavoro di equipe, che io ringrazio gli altri che mi hanno chiamato a lavorarci già anche nel volume precedente anni fa, è quello non di approfondire, ma di aprire un attimo degli intermezzi. E io cercherò di farlo anche stasera, perché chi mi ha preceduto ha fatto dei discorsi così sintetici, così completi, a cui va totalmente la mia adesione. È un problema intervenire in un posto dove tre hanno già parlato e sei d'accordo con tutto quello che hanno detto. Allora provo un attimo a sminuire un attimo il livello del discorso, perché è proprio il mio compito. Io lavoro con gli immigrati piuttosto che con gli operatori. Piuttosto per me è disgiuntivo, perché io parlo in italiano, non parlo in pessimo milanese burocratico. Quindi se dico piuttosto significa che non lavoro con gli operatori, lavoro con gli immigrati. Giuliano si riferiva a un'altra cosa. Io ieri ho fatto il 18° incontro su un manuale per operatori critici e abbiamo discusso finora con 600 persone in tutta Italia sulla base di questo, di un libro scritto che è un pretesto per far star male gli operatori e per metterli di fronte a una serie di problemi che vanno dall'iscriversi a un sindacato, per esempio, a costruire un movimento, al fare delle rivendicazioni, eccetera eccetera, e al capire una cosa che avevamo capito tanti anni fa. Oggi è il 40°, questo è il 40° anno della legge Basaglia. Basaglia arrivò, racconta che quando arrivò il manicomio era un giovane pieno di ideali come tanti operatori di oggi. Loro in più c'hanno naturalmente la precarietà e la disoccupazione perenne eccetera, mentre Basaglia insomma aveva una laurea e quindi andava a dirigere un manicomio. E lui diceva: io sono andato in un posto dove mi hanno detto che c'erano degli esseri umani e che noi li aiutavamo a stare bene. Poi mi sono accorto che quello che c'era lì dentro non erano esseri umani, perché i dispositivi presenti dentro le cosiddette istituzioni totali privano totalmente di umanità quelli che ci sono dentro, e poi soprattutto non li facevamo star meglio. Quindi gli operatori per noi sono quelli, e li stiamo discutendo veramente da Palermo a Bolzano, alla lettera, nel senso che siamo stati sia a Palermo che a Bolzano, qui a Roma siamo stati già due volte, ecco, e abbiamo parlato con tanto, è quello di dire: voi siete completamente stritolati in una istituzione che da una parte fa delle dichiarazioni e dice che accoglie le persone per aiutarle a inserirle, dall'altra invece dal primo momento in cui è arrivata a lavorare lì vi dice che ci sono delle minime regole di lavoro che li rendono, appunto, disumanizzano i presenti, li infantilizzano eccetera eccetera. Non è quello di cui dobbiamo parlare oggi, ma era anche per chiarire un attimo perché ho a che fare con gli operatori, perché da 30 anni lavoro con gli immigrati. E la cosa che volevo dire è che questo lavoro di prossimità diventa ogni giorno più difficile, ed è il nostro problema. Io, Miguel prima e gli altri dopo hanno detto delle cose molto importanti che ci chiamano anche, ma questo eventualmente in un giro successivo se ce la facciamo, a dire quali piccole cose quotidiane si possono fare se le cose che abbiamo detto hanno a che fare con, sono plausibili, ecco, naturalmente, perché altrimenti che si parla a fare. Però una delle cose da tenere presente in questo minuto è che le persone che ci sono qui sono molto più sole di 20 anni fa e di 25 anni fa. Questo è il nostro problema politico fondamentale, è questo che colora la qualità della nostra analisi in questo momento. E non sto dicendo che bisogna andargli vicino oppure no, sto dicendo è un dato, se andate a guardare, voglio dire, per cui io per esempio mi trovo col mio lavoro a essere vicino di casa di persone che abitano a 50 km da me, ma se avessero un vicino di casa un po' più vicino. Perché io come lavoro, mia moglie, io e qualcun altro, stiamo facendo i vicini di casa, quelli a cui andate a chiedere il sale quando vi serve per finire una ricetta. Siamo i vicini di casa di centinaia di donne marocchine che sono in Italia da 20 anni e che si muovono, fanno 35 km per arrivare. Scusate questa interruzione, poi arriviamo subito, spero, siccome è leggera, non vi stanco, perché loro hanno visto delle cose impegnative, si capisce. E quindi che cosa succede? Che loro arrivano a casa nostra, perché siamo i loro vicini, a 30, 35, 40. Poi apro il giornale e scopro che c'è una giornalista democraticissima, che abbiamo amato tutti, che mi dice, pur di non farsi traviare, queste donne non vengono nelle scuole a imparare la nostra lingua. Parla delle donne marocchine, le stesse che invadono casa mia.
E tu dici, ma e chi è che sta parlando così? Qual è il giornale? Il giornale è Il Manifesto. E l'autrice di questo articolo è Giuliana Sgrena. Ho capito. Io non do mai giudizio sulle persone, come per esempio quando si parla di razzismo non esistono persone razziste, e questo era nei discorsi fatti prima di me, perché è una consolazione, no? A dire, no? Come si era detto, è una consolazione fare un discorso su Salvini, in questo minuto diceva Miguel, è giusto? E non cioè, dobbiamo parlare del razzismo sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di un fenomeno sociale a cui siamo esposti, che continua a lavorare e lavora meglio quanto più, quanto meno noi lo riconosciamo, e lo riconosciamo nelle sue trasformazioni, diceva Miguel prima, se non ho capito male, che mi corregga se mi sembra molto importante questo. Ecco. Allora, poi apro un altro giornale, apro lo stesso giornale, io leggo pochissimi giornali e sono abbonato al Manifesto da tanti anni, e apro il giornale l'altro giorno e c'era Opinionista, una omonima dell'ex ministra Livia Turco. Non era lei, era un'omonima, non poteva essere lei, perché a un certo punto faceva un discorso anche per alcuni aspetti condivisibile, e a un certo punto dice una cosa, non so se ve ne siete accorti, che è veramente sconvolgente. Dice: in Italia nel 1980, racconta a quelli più giovani di lei, questo Opinionista, che nel 1989 c'è stato un immigrato senegalese che si chiamava Jerry Maslow, che è stato ucciso nelle campagne campane, che è come dire Sacco e Vanzetti erano norvegesi e soprattutto non erano anarchici, cioè siamo a quel livello lì che viene riscritta la storia, perché vuol dire Sacco e Vanzetti norvegesi, e poi tacendo su una cosa molto importante che loro hanno detto, che era importante se non altro perché fa parte della loro difesa, se si può chiamare difesa, nella loro apologia, nel loro discorso dalla tribuna, come diceva Lenin, vero? E diceva: ci state condannando perché siamo anarchici. Ci state. Jerry Maslow è stato discriminato dallo Stato italiano perché era un richiedente asilo, contrariamente a tantissimi immigrati senegalesi presenti in Italia nel 1989, che sono tanti miei amici, non figurarsi, sono le persone più brave del mondo, e che di solito, se qualcuno sa qualcosa dell'immigrazione, sa che i senegalesi non si chiamano Jerry di nome, non si chiamano Maslow di cognome, per esempio, a dire no. Una delle poche cose che sappiamo è che ci sono 10 cognomi senegalesi, ormai li conosciamo tutti dopo 30 anni, no? Jerry Maslow non è di questa. Allora, come mai quando noi raccontiamo queste cose e poi facciamo dei documenti ufficiali e poi facciamo dei decreti e poi facciamo eccetera eccetera, ci raccontiamo delle cose fidandoci del fatto che abbiamo davanti dei cretini? Perché quando viene qualcuno, state attenti, non è solo Salvini. Io da tanti anni studio, qui c'è un editore che ha pubblicato questo libro anni fa, quando pubblicò il mio librino, che ora ha ristampato coraggiosamente, che è andato esaurito anche la seconda volta, grazie al cielo, grazie, perché l'editore è coraggioso, e lui, l'editore, inventò un titolo di questo mio librino, perché io sono stato il primo in Italia che nella copertina del libro ha scritto che esiste un razzismo democratico, perché sapete quanta gente si è incazzata? Io andavo nei luoghi in cui presentavo questo libro e trovavo scritto, no, questa sera Giuseppe Faso presenterà il suo libro Lessico del razzismo. C'era scritto democratico. E io dicevo, andiamo via. Poi incontravo la Cécile Kyeng mentre stavo uscendo, perché era inevitabile sta cosa. Giuseppe cosa diceva? Vabbè, stavo per andare via. Ma come mai devi presentare il libro? Ho capito, ma fammi cambiare il cartello. Io sono qui per parlare del razzismo democratico. Ci siamo? Allora, perché è insopportabile?
Oh, oh.
Un processo che per forza di cose un processo che per forza di cose ci sono tutta una serie di documenti europei anche di ottima qualità, deve essere lungo, accurato, con delle procedure, con le sue regole. Noi lo stiamo per affidare, va bene, a quattro poliziotti che in un posto dicono tu sì e tu no, nessuno dice nulla. In televisione, se è intervistato Salvini, dice i veri rifugiati sono il 7%. Lilli Gruber sta zitta. Gabanelli ripete. E Gabanelli ripete questa cifra di Salvini per dire Minniti ha ragione. Non sto dicendo che sono tutti uguali, sto dicendo però che c'è un profondo consenso, va bene, nei meccanismi con cui noi costruiamo l'immagine delle persone che arrivano qui. Perché parlare significa che io, prima di incontrare una persona, so già qualcosa di lei. C'è stato un momento nella nostra storia in cui le persone sapevano tutto sugli albanesi, per cui quando arrivava l'albanese vicina di casa, la famigliola albanese, allora stavano lì a guardare. Dopo un po', sapete, io quando faccio formazione agli impiegati dei comuni e vigili urbani, gli faccio fare una cosa che loro fanno subito: metto un foglio davanti che è una pagellina, e nella pagellina c'è scritto valutazione del nuovo arrivato in un condominio, e poi dico voi dovete scrivere le materie in cui vengono valutati dal condominio e i voti che gli mette il condominio. Allora loro, quando io do questo foglietto così, queste persone lo fanno, non gli sembra strano, e fanno questa pagellina tutto uguale, mettono in elenco uso degli spazi pubblici, no, rumori, molesti, parlare, odori per le scale, fanno tutto un elenco, va bene? Ed è l'elenco delle cose su cui noi facciamo l'esame a quelli che, ai nostri vicini di casa, va bene? Quando viene un immigrato, questo esame è particolarmente complicato, perché noi abbiamo un'immagine di lui per cui sappiamo già che non sa come smaltire l'immondizia. Poi magari lo fa, però noi per un sacco di tempo diciamo che non la sa smaltire. C'è un ragazzo, un richiedente asilo, che è arrivato in Italia che era analfabeta. Poi per fortuna è stato cacciato via da un centro, l'abbiamo accolto ed è stato con dei suoi coetanei per un po' di tempo. Ha imparato a leggere, a scrivere, non solo a parlare l'italiano, ha superato l'esame della patente e sta lavorando. È andato a fare in agricoltura, è andato a fare un corso per fare il potatore delle rose. E allora la signora che dà il lavoro a questo ragazzo ha telefonato alla signora che teneva il corso dicendo come è andata Abdu, perché è una grande stima di questo ragazzo, un ragazzo molto simpatico, e dice Abdu è stato tutto il tempo a giocare con lo smartphone. Allora la signora ci telefona e dice sapete, è successo questa cosa qui, il nostro amico Abdu mi ha deluso perché è andato lì, e io ho detto guarda, ma perché non lo dice a lui? Perché lo stai dicendo a me? Allora lei ci invita a cena e dice Abdu, bisogna essere un po' leali, bisogna, perché hai fatto, noi siamo stati zitti naturalmente, perché hai fatto questa cosa qui? E Abdu gli ha detto ma perché io primo ho imparato a scrivere sullo smartphone, ho preso gli appunti sullo smartphone. A questo punto io, che mi aspettavo questa risposta, perché basta avere un minimo di buonsenso, ho detto Abdu, però alla formatrice della potatura delle rose potevi dirglielo, potevi chiederglielo, perché non l'avrà capito. Dice, posso? Io ho fatto una carogna perché sapevo la risposta. Abdu ha detto ma è chiaro che gliel'ho chiesto. E poi Abdu ha detto una cosa bellissima: è più anziana di me. È più anziana di me, ha detto. Mi aspettavo questa risposta perché ormai ci si conosce, no? La signora si è vergognata, ci ha chiesto scusa, poi mi ha preso da parte e dice come guarda, ho scritto un capitoletto del librino sugli operatori sulla leggenda dello smartphone, perché quando si va a parlare con gli operatori gli si va a parlare di queste cose qui. Quindi noi costruiamo minuto per minuto, grazie alle parole, l'immagine che sostituisce la realtà. Allora, quando c'era questa famigliola albanese, tutti fanno l'esame alla famigliola albanese, la supera. Nel mio racconto, me l'ha raccontato la prima volta una signora nel 98, poi ogni volta che la raccontavo nei corsi di formazione c'era sempre una signora albanese che diceva, è successo anche a me, E una volta è successo a una maestra calabrese a Pisa, ho detto è successo anche a me a Pisa calabrese. Qual era questo? È bellissimo. Ha saputo rispondere, ha saputo finire il mio racconto. Il mio racconto è molto semplice. Questa signora esce di casa dopo che li hanno ammessi al condominio, perché hanno visto che si comportano benissimo secondo questa pagellina, niente odori per la scala, sanno smaltire rifiuti eccetera eccetera, il bambino non fa rumore dalle 2 alle 4, tutte queste cose meravigliose. E allora una volta lei, siamo in Toscana, si va alla Coop, torna a casa con i sacchetti della Coop, non c'è l'ascensore, c'è un pensionato che sta facendo la sua passeggiata mattutina, si offre di accompagnarlo, fa il galante, l'accompagna e fa 3 piani di scala con i sacchetti della spesa. Quando arriva in cima, lei dice, e lui dice, e c'è questa scena bellissima, questa signora racconta, lei deve aprire la porta di casa, farsi dare i sacchetti e fare in modo che ringraziarlo e di entrare in casa senza concedere ulteriori confidenze, no? E per cui lei ha già sto problema della chiave di acchiappare i sacchetti, e lui le dice, mentre lei è appunto in questa manovra difficilissima, dice: senti, fiatone, posso farti una domanda personale? E lei dice: sì. Ora, questa domanda personale, le signore albanesi e la maestra calabrese a Pisa mi hanno saputo dire qual era. Ci sono dei modelli di comportamenti e di discorsi. La domanda era: ma davvero siete albanesi? Perché c'era un contrasto violentissimo tra l'immagine preesistente dell'albanese e invece i comportamenti di questi vicini di casa. Allora, questi contrasti si leggono, prima vi ha detto lui delle cose decisive sulle cose su cui in teoria dovrei intervenire io e anche gli altri che mi hanno preceduto, ma insomma, quando il ministero scrive delle cose, voglio dire, ecco, queste cose che scrive sono lontane da qualsiasi buonsenso, costruiscono delle categorie. Si potrebbe andare a dire, io faccio parte di un'associazione che si chiama Straniamenti. Straniamente significa che io le cose le cerchiamo, cioè ci sono delle tecniche per vedere le cose con un occhio diverso, tirarsi fuori dal discorso di fondo e dire: ma aspetta, qual è lo straniamento delle fiabe? È la fiaba dell'imperatore, dei vestiti dell'imperatore, no? Per cui c'è il re che ci mette questi vestiti perché c'è questi vestiti meravigliosi, non vi rovino la fiaba, la sapete, eccetera eccetera, e a un certo punto il bambino, tutti dicono: che belli i vestiti nuovi dell'imperatore. Perché? Perché si diceva che quel tessuto con cui hanno fatto i vestiti lo vedevano tutti tranne gli stupidi, nessuno vedeva questo tessuto, il re era nudo, ma tutti dicevano, è lo stesso gioco stiamo facendo, ma tutti dicevano appunto: che belli i vestiti dell'imperatore. Per cui noi diciamo tutti stiamo dicendo: e i veri rifugiati sono il 7%. Il problema non è Salvini, il problema è che non lo interrompe nessuno quando lo dice. Dice: scusa, cosa stai dicendo? Cosa intendi per veri rifugiati? Quando Capanelli dice: i richiedenti asilo sono il 40% di quelli che chiedono asilo, scusate un attimo, e dice Capanelli, sei finita sotto un trattore. I richiedenti asilo sono il 40% di quelli. Questo significa semplicemente: il 40% ha superato la commissione. Poi alcuni di questi fanno ricorso, vabbè, non tutti, perché prima bisogna saperlo che si può fare ricorso. E allora non vi sto a intristire dicendovi che cosa sono i centri di accoglienza, quante informazioni si danno alle persone, quanta delinquenza gestisce buona parte dei centri di accoglienza in Italia. Per cui sono pochi che fanno ricorso, ma una buona parte di quelli che fanno ricorso a loro volta poi lo vincono il ricorso, quindi si diventa di più del 40%. Il 40% ottiene una forma di protezione, non è vero rifugiato, e diventa il 7% nel discorso di Salvini. Il punto è: non riusciamo a dire alla Livia Turco: guarda che Jerry Maslow era sudafricano. Al manifesto non si riesce a dirlo, io gliel'ho scritto, ma tanto è inutile, da decine di anni bisogna far finta di, capito? Ecco. Ma alla turca, chiunque ripeta queste cose, siamo in grado di interrompere e dire: senti, stiamo negoziando i diritti di queste persone attraverso la produzione della loro immagine, attraverso, e noi la costruzione, i discorsi su di loro, sulla loro immagine, provengono dai documenti del Ministero dell'Interno sotto Amato. Lo dico velocemente perché poi nel libro queste cose ci sono. Questo bisogna saperlo, perché il patto cosiddetto, il contratto di integrazione, l'ha fatto Maroni, ma l'ha fatto il Ministero mentre c'era Amato. Prima Maurizio diceva la carta dei valori hanno lasciato solo due persone. Una di queste era Anna Maria Rivera, che è nota per farsi le battaglie da sola, va bene? Ma a suo tempo Anna Maria Rivera è stata una delle pochissime persone che ha detto pubblicamente, ha scritto, eccetera, è una vergogna questa cosa qui. Poi ce n'è stato un altro, e poi tutti zitti sul fatto che, vabbè, non solo è ricostruire a cosa serviva la carta di lavoro, perché questo è già un lavoro completo, però mi dico, una carta di lavoro, io ho sentito delle persone a cena e ho smesso di cenare e sono andato via, dei bravissimi intellettuali che sapevano tutto, come diceva prima come prima tu dicevi una cosa che non ho mai usato io, ma era bellissimo, gli specialisti degli immigrologi, hai detto, allora gli immigrologi, era un immigrologo che mi diceva la carta dei valori sarà utilissima perché è un cominciato nella nostra Costituzione. Andate a leggere la carta dei valori e la Costituzione, per dire cosa ha fatto Amato della nostra Costituzione. Ve lo dico io cosa ha fatto. Allora, la Costituzione è diventata una carta pesta. Nei documenti del Ministero c'è scritto che ci sono dei valori costituzionali. Io sono saltato su quando l'ho letto, non me ne intendo di diritto, non ho mai studiato queste cose. Ho cominciato a dire, non è possibile che si parli di valori costituzionali per una ragione molto semplice. Nella Costituzione, lo dico da ignorante, non c'è mai scritta la parola valore, sarà per un motivo. E il motivo è, secondo me, che venivano fuori da un ventennio di valori di cartapesta e sapevano che usare la parola valore era pericolosissimo, per cui usavano la parola principi, usavano la parola regole, ma non la valore. Ho cominciato a leggere i costituzionalisti, ci ho perso 3 mesi finché ho incontrato una riga di Zagrebeschi bellissimo che dice: chi parla di valori a proposito della legge è un lestofante.
Abbiamo i tempi stretti.
Basta.
Prego. Grazie. Vi chiedo se c'è. Abbiamo il tempo. Maurizia, tu che hai capito che abbiamo il tempo per se c'è una domanda?
Sì, alle 8:30 inizia il sound per il concerto.
Prego, vieni qui.
No, vabbè, grazie. No, ma più che una domanda è rispetto a quello che tutti quanti voi avete detto in maniera ottima. Sono almeno 2 osservazioni veramente in maniera molto breve. La prima, che cosa probabilmente è cambiato rispetto alle politiche di discriminazione sui migranti anche soltanto degli inizi degli anni 2000? È cambiato il fatto che prima Miguel ricordava, citando Foucault, che il paradigma che noi abbiamo visto a partire dal 2015 in atto era quello della guerra delle razze, no? Cioè il fatto che appunto in uno scenario di guerra, la guerra delle razze, come appunto ebbe a dire Foucault, è in qualche modo l'antecedente strutturale del paradigma stesso della guerra, no? E quando questi due elementi si incrociano e si intrecciano, ecco che abbiamo a partire dal 2015-2016 il pericolo invasione, eccetera eccetera, e poi tutto quello che riguarda l'attualità di cui avete parlato. Quindi allora, essendo molto sintetici, quello che conviene probabilmente chiedersi a livello, se vogliamo, di una pratica, di una serie di pratiche, cercare di rifare o di rileggere questa soglia storica del presente secondo un principio di spazializzazione, no? Questo ci dice molto. E poi, e quindi secondo un asse di tipo spaziale, no? Spaziale secondo il paradigma della guerra. E poi anche secondo probabilmente un asse di tipo temporale, quello che veniva ricordato prima e che tutti quanti voi giustamente avete detto, e che ancora qui, a differenza di qualche anno fa, quello che oggi accade è che Salvini è l'effetto. E questo effetto io penso che ha a che vedere sicuramente con le politiche di Minniti, con le politiche precedenti, e non è un caso che un giornale della cosiddetta sinistra, qualsiasi cosa oggi voglia dire, ospiti l'articolo di Livia Turco sulle nuove solidarietà. E cioè un elemento di memoria. Allora, questo è quindi sull'asse, diciamo, tempo, quello che va rivendicato in qualche modo è questo elemento di memoria. E quindi quello che tu adesso hai detto, gli esempi pratici che tu hai molto ben espresso, riguardano questo, cioè riguardano non soltanto un paese come l'Italia, che notoriamente ha memoria corta, eccetera, ma riguardano la dimensione della memoria, della costruzione del discorso in Europa. Cercando anche qui, secondo me, un po' di allontanarci dal discorso, come dire, antagonista, per cui noi qua in Italia adesso abbiamo a che fare con il problema Salvini, un razzismo di Stato che da qualche anno è diventato strutturale. Noi in Europa, con il fallimento dell'Unione Europea, che ricordo è fallita sulla questione migranti nel 2015-2016 con l'accordo con la Turchia. E però, appunto, ancora una volta, di questo non si parla, di questo non si dice. Non si dice, si dice semplicemente: abbiamo evitato l'invasione quando, all'ordine del giorno, probabilmente politicamente 2 anni fa, 3 anni fa, in ordine al problema della memoria della mancata memoria dell'Unione Europea, c'era proprio la questione dell'invasione, che nessuno, consentitemi, ha rivendicato, perché la parola invasione sembrava qualcosa di troppo radicale. Quando noi abbiamo visto e sapevamo che proprio contro quella parola invasione si sono mosse le politiche pre e post Minniti. Quindi, se diciamo noi facciamo un po' la storia del presente, la storia dell'attualità di questa nuova torsione della guerra ai migranti, ci dobbiamo, secondo me, accorgere di quel punto in cui probabilmente tutta una serie di pratiche, per diversi motivi che non stiamo qui a dire, non sono venute ad emergenza. Invece probabilmente era proprio quello il modo, il momento, insomma, di dire: vogliamo l'invasione? Sì, è l'invasione, c'è, è vero, allora sì, rivendichiamo l'invasione, questo è. Non voglio però con questo dire che in questo modo, come dire, mettere una bandierina e dire: ah, noi siamo più radicali o non siamo stati troppo radicali. Non è questo il problema, non è questa la questione. La questione è quella, ancora una volta, di un regime discorsivo, come tu dicevi giustamente, che può probabilmente ancora oggi incrinare l'immagine che ci viene riportata dalle varie Gruber, Gabanelli, mezzi di comunicazione. Grazie.
Bene, mi sembra che i tempi volete aggiungere. Michele.
No, 2 minuti soltanto, anche meno. Una cosa di cui noi non abbiamo parlato, per capire un po' continuità e discontinuità fra Minniti, quello che c'è stato prima a Salvini, è la crisi economica. Cioè, lo sviluppo della crisi economica negli ultimi 10 anni ha in qualche modo, come dire, esasperato buona parte degli squilibri che il processo di neoliberalizzazione della società europea comunque ha sviluppato in tutti questi anni. Quindi uno degli elementi a partire dal quale capire questo sdoganamento che c'è stato è anche perché quegli effetti si sono fatti in qualche modo più profondi dovuti alla stagnazione economica, all'impoverimento e a tante cose.
No, io volevo chiedere a Sumaila se voleva fare un intervento essendo un rifugiato, e magari poi lui stesso può essere uno dei protagonisti di questo fenomeno. Quindi volevo chiederti, Sumaila, se volevi fare un intervento su questo.
Grazie. Buonasera. Sul il problema del razzismo, io penso che è un problema politico e culturale, che anche religioso. Soprattutto per me il razzismo oggi dove siamo, i razzisti sono delle persone che non hanno il coraggio di affrontare un sistema che ha quasi distrutto il mondo. Il sistema imperialista non si tratta solo dell'Africa, ma esiste pure in Occidente. E quindi questo problema, una persona che non ha il coraggio di affrontare, se la prendi con l'altro pensando che il suo problema è di quella persona. E a livello religioso, io spesso ho visto, spesso delle persone mi dicono: io non sono religioso, che sei musulmano, tu sei nero, sei musulmano, non servi di pregare, non vai all'inferno, già sei bruciato. E quindi la gente va educata su questi punti che hanno voluto inserire nella società. Non si tratta solo in Europa, ma a livello internazionale. Io ho visto a casa mia che delle persone se la prendono con un francese o con un italiano o con un inglese, pensando che lo sfruttamento dei multinazionali o delle guerre che stanno creando in Africa è la colpa di questa povera persona, ma lui non c'entra niente del problema che sta succedendo. Io penso che siamo al livello in cui l'imperialismo ha lavorato molto in questi ultimi 30-40 anni, ha una struttura nel mondo in cui su tutti i punti sta cercando di avere una forza per manipolare quasi il mondo. Salvini, per me, Salvini, a me non mi fa paura Salvini. A me mi fa paura le persone che ascoltano Salvini, che vanno a votare Salvini. E poi Salvini oggi, a un certo punto, io penso che è la colpa del popolo italiano. Io penso che nella Costituzione italiana Salvini va arrestato, una persona che va, non lo so, chi va a fare campagna, una campagna all'odio, è una persona che va arrestata, ma ancora se oggi sta al potere. Io penso che ci sono tanti fallimenti in cui dobbiamo guardare e dobbiamo affrontare. E penso che è un sistema che oggi ha prelevato da noi e sta facendo peggio qui in Occidente. Quindi credo che siamo nella stessa barca e quindi dobbiamo guardare questa situazione e affrontarlo come sia.
Grazie mille. Io purtroppo devo chiudere e chiudo, mi sono dimenticata in apertura portando i saluti di Abu, che doveva essere qui e partecipare al dibattito, ma è in Mali e ha preferito giustamente stare in Mali per accompagnare la bara di Sumaila Sakho. Quindi ci saluta, ci porta i suoi saluti e niente, chiudo dicendo vi ringrazio a tutte e a tutti molto caldamente. Il libro, per chi lo vuole, sta lì, messo a disposizione a 15 euro da Deriva Prodi, quindi scontato. E poi niente, chi non ascolta Paolo Fresu stasera è Salvini. Ciao, grazie.
Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.